Molto brevemente, vogliamo leggere dal Vangelo di Matteo, al capitolo 24. È un momento che riguarda sicuramente la parte finale della Chiesa, ma vogliamo cogliere alcuni aspetti, perché al di là del fatto che la fine sia tra 5 anni, tra 10 anni, io credo che già siamo in un momento di grande accelerazione. Ne abbiamo bisogno realmente di essere pronti, di essere sensibili a quello che lo Spirito Santo sta facendo per non perderci per strada, per non uscire fuori strada, per non fare marcia indietro, ma per essere lì dove Dio sta aspettando la sua Chiesa. Capitolo, dicevo, 24, possiamo leggere. Sì, dal verso 11, prima parla di tradimenti, di tensioni, di essere odiati da tutte le genti a motivo del mio nome, poi il verso 11 dice ancora, molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti, poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Il punto finale. Vediamo un attimo che sicuramente siamo in un periodo molto particolare. Certamente le guerre, le carestie, tutti questi eventi, più anche gli eventi naturali, cataclismi vari, da tsunami a tornadi, a tante altre inondazioni di ogni genere, stanno sicuramente crescendo per intensità, si stanno moltiplicando, anche i conflitti, le guerre, anche se non abbiamo una guerra così evidente come può essere stata la guerra mondiale, le guerre mondiali in genere, abbiamo conflitti in tantissime parti della terra. C'è uno scenario realmente sempre più tenebroso per certi versi, ma in un certo senso questo scenario è preludio di quello che Dio sta manifestando. Dio, attraverso lo Spirito Santo, sta entrando nella scena del mondo. E lo sta facendo attraverso la sua Chiesa. Abbiamo notizia di grandi movimenti di risveglio in tanti posti. Abbiamo notizia realmente di moltiplicazione. Il Vangelo sta realmente essendo annunziato in quasi tutto il mondo, sia perché già ci sono strumenti come i mass media che permettono questo, ma sia perché c'è uno sviluppo incredibile in alcune nazioni, come l'Africa, per esempio. Terra abbandonata, terra desolata, sta diventando il giardino di Dio in senso spirituale. E solamente in Nigeria, voi tutti quanti penso che lo sappiate, si stanno sviluppando chiese grandissime, chiese con 7 milioni di persone. Un risveglio grandissimo sta prendendo l'Africa in tutte le sue regioni. Si sta manifestando realmente qualcosa di grande. Lo Spirito Santo sta inondando nuovamente tutta la terra attraverso delle persone che si dispongono. Abbiamo sentito ultimamente di questo risveglio che c'è a Lakeland, in Florida, dove da circa 100 giorni ora hanno cominciato a pregare e la presenza di Dio ha cominciato a manifestarsi e da allora hanno continuato a pregare non stop con degli incontri serali. Ed ogni sera lo Spirito Santo sta continuando a guarire, a liberare in una maniera miracolosa. Persino bambini autistici vengono liberati istantaneamente da qualunque cosa. Ci sono miracoli di ogni genere e guardate un poco, Dio si è servito, come a dire realmente, Dio è originale, di una persona il quale nella sua gioventù non aveva fatto altro che fare il picchiatore, il violentatore. Una persona tatuata da tutte le parti, lo Spirito Santo l'ha toccata, l'ha trasformata ha 32 anni, è giovane e sta cominciando realmente a dire: Signore, io ho bisogno di vivere realmente una vita non religiosa, una vita vera. E lo Spirito Santo ha cominciato a manifestare attraverso di lui questa meravigliosa e potente operazione di miracoli, e questo sta inondando, e questo risveglio, hanno preso una tenda più grande, si vedono ogni sera, c'è un collegamento continuo con God TV, che è una TV cristiana, che li segue costantemente, perché realmente anche attraverso i mass media arrivano messaggi, arrivano comunicazioni, e la fede sta crescendo. So persino di un gruppetto di Morning Star che è stato là e sono stati infiammati e hanno portato questo stesso risveglio a Morning Star. Ora, questo non significa che dobbiamo andare là per prendere questo risveglio, ma significa che realmente la potenza di Dio sta cominciando a cercare dei canali attraverso i quali esprimersi, e io so che ce ne sono anche qui, ce ne siamo anche qui, abbiamo solamente bisogno di cominciare a lasciare fluire la potenza dello Spirito Santo. Ma dicevo, nello stesso tempo, mentre tutto questo di negativo, quindi sta crescendo, la presenza dello Spirito Santo sta crescendo, ed è strano, ed è un poco quello che avviene in fondo anche nella nostra vita, cioè come se da una parte la potenzialità di Dio cresce e le tentazioni crescono pure, il male vorrebbe esprimersi, e anzi, come abbiamo appena letto, per il moltiplicarsi dell'iniquità, per il moltiplicarsi delle fregature, per il moltiplicarsi delle delusioni, per il moltiplicarsi delle amarezze, la carità dei più, l'amore, tenderà a spegnersi. E quando parliamo di amore, non stiamo parlando solamente dell'amore gli uni per gli altri, ma stiamo parlando semplicemente di quella fiducia, di quel senso di famiglia che dovrebbe legare il popolo di Dio, ma stiamo parlando anche dell'amore per Dio, stiamo parlando anche per l'amore, per l'opera di Dio, stiamo parlando del fatto che non saremo più coinvolti emotivamente, come sentivamo questa mattina la parola profetica dire che proprio perché siamo stati delusi, siamo stati tante volte traditi, siamo stati ingannati, ci siamo anche ingannati, allora abbiamo perso la fiducia nella capacità di coinvolgerci, perché l'amore è il modo con cui Dio vuole coinvolgere la sua Chiesa, non è la paura. Anche se spesso molti conduttori usano la paura per coinvolgere, dicendo: guai a voi, maledetti voi se non fate questo. E naturalmente, spinti dalla paura, tutti si mettono sull'attenti. Ma sapete che la maniera vera per coinvolgere il corpo di Cristo, che ha la caratteristica di Cristo, cioè nasce dall'amore, è l'amore. E il diavolo sa benissimo che nel momento in cui l'amore in noi comincia a scemare, il diavolo sa benissimo che nel momento in cui il coinvolgimento comincia a scemare, allora lì non siamo più in grado di fare niente. Forse facciamo il minimo indispensabile, come in una coppia dove non c'è più amore e quindi si osserva semplicemente il minimo, come a dire chi si presenta ai pasti, si danno i soldi per poter fare la spesa, si fanno tanti atti, si va a buttare magari il sacchetto della spazzatura, però il minimo indispensabile non c'è più, il senso dell'amore non c'è più, il senso della costruzione insieme. Sì, la famiglia magari rimane nell'esterno, ma non rimane nell'interno. E così, purtroppo, è quello che sta avvenendo anche nella famiglia di Dio, che per il moltiplicarsi dell'iniquità, proprio perché il diavolo sta sparando tutta la sua contraerea, proprio perché le situazioni ti hanno deluso, ti hanno colpito, ti hanno offeso, ti stanno deludendo, ti stanno colpendo, la delusione familiare, qualunque tipo, la delusione della Chiesa, allora lì l'amore si sta raffreddando, e raffreddandosi l'amore si raffredda l'impegno, si raffredda lo zelo, si raffredda il coinvolgimento. Ma quello che questa mattina, molto brevemente, lo Spirito Santo ci vuole risottolineare, subito dopo il verso 12 c'è il verso 13, subito dopo questa considerazione amara, che poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà, si fermerà, si congelerà, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Qualche parola questa mattina, prima di concludere, su questa dimensione della perseveranza. Ti sei preso un raffreddore? Ti sei scoraggiato? Si è moltiplicata l'iniquità intorno a te? Si è moltiplicata l'iniquità dentro di te? Perché ricordatevi che il male peggiore non è quello degli altri, ma è quello nostro, è quello che ci inquina. E mentre certamente tante volte cominciamo sempre a cercare di levare la pagliuzza dall'occhio del fratello, non riusciamo a vedere la trave che abbiamo dentro. La scrittura ci esorta: prima leva la trave che hai dentro e poi potrai dire, fratello, c'hai un bruscolo nell'occhio, te lo levo. Tante volte le travi che ci impediscono di vedere ce le abbiamo dentro, e proprio perché si moltiplica l'iniquità, proprio perché scopriamo, anzi, un'iniquità che non pensavamo di avere, perché tante volte il moltiplicarsi non è perché si sviluppa, ma semplicemente perché ne diventiamo consapevoli, perché ci accorgiamo che anche noi siamo cattivi come gli altri. Al di là del fatto che ci siamo educati, ci siamo cercati di controllare, scopriamo il male. Forse anziché darlo sugli altri, lo diamo su noi stessi e si trasforma in meccanismi depressivi o in disturbi di ogni genere. Ma il male lo scopriamo dentro di noi, e quando lo scopriamo, quando scopriamo il male, l'amore si comincia a raffreddare, l'amore comincia a scendere, sembra che in questa battaglia tra bene e male il male diventa più forte, e abbiamo la sensazione che questo male che abbiamo scoperto ci costringerà o a farla pagare agli altri, quando si tratta di risentimento, o a farla pagare a noi stessi quando si tratta di meccanismi depressivi. Il male sembra che dovrà trionfare, ma qui c'è una soluzione che Dio vuole sottolineare questa mattina per la nostra vita, ed è comprensibile il collegamento non soltanto con la salvezza da questi periodi tenebrosi, da questi momenti tremendi che saranno la caratteristica degli ultimi tempi, dove le verità verranno a galla, dove tutto quello che non va dovrà essere manifestato, dove tutto quello che non funziona dovrà essere evidenziato, perché Dio vuole mettere la sua soluzione vera nei nostri falsi equilibri. Ma quello che in realtà la scrittura, secondo me, ancora sottolinea è che proprio lì dove ci siamo presi il raffreddore, proprio lì dove siamo andati in crisi, proprio lì dove abbiamo visto il male crescere intorno a noi e dentro di noi e ci siamo raffreddati, c'è una speranza, perché è scritto: chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Uguale, chi non si lascerà bloccare da questo raffreddore momentaneo, ma continuerà a insistere, continuerà a impegnarsi, continuerà a cercare di sperare, di credere, sarà liberato da questo male. Questa è la notizia che questa mattina Dio ci vuole dare. Come a dire, possiamo scegliere di fermarci al versetto 12. Oh, tu non sai, fratello, pastore, quanto me ne sono successe. Tu non hai idea di quello che ho visto. Tu non hai idea di quante persone mi hanno deluso. Tu non hai idea di come è cattivo il mondo. Oppure, oh pastore, tu non hai idea veramente di come mi sento, della rabbia che c'ho dentro, dell'amarezza. Tu non hai idea di come mi sento depresso, di come non ho voglia di fare più niente. No, ti dico, io ho idea, però tu non hai idea. del versetto 13. Tu non hai idea che Dio ha previsto una continuazione. Come mi piace sempre sottolineare, se Dio ha permesso che alcuni equilibri crollassero nella tua vita è per costruire qualcosa di migliore. E quindi non stare lì a dire: ah, ma prima stavo meglio, potresti tornare come prima, vorrei essere come prima. No! Ha iniziato un processo di ristrutturazione della tua vita. Sono cadute le mura, sono entrati gli operai. C'è una polvere che non si capisce niente. Cosa fai? Ti fermi con i tramezzi abbattuti? Oppure continui a credere che il progetto va avanti? Cosa fai? Ti metti là e dici: ormai non ce la faccio più a vivere in casa mia perché si sta da schifo, cominciando a protestare, non perché sei protestante, cominciando a lamentarti con tutti? Oppure capisci che c'è un senso in tutto questo, e che se il diavolo è venuto per distruggere e per rendere invivibile la tua vita, Dio ti sta dicendo che tutto può cooperare al tuo bene, ma non se te ne stai così a piangere su quello che è successo, ma se cominci ad avere fiducia e perseveri. Com'è difficile questa parola nelle cose buone. Noi purtroppo, come spesso mi vedete sottolineare, non solo erriamo, cioè nel senso sbagliamo, ma poi perseveriamo nelle cose negative. Da che quel detto errare humanum est, perseverare diabolicum. Tante volte siamo perseveranti in qualcosa che non porta nessun risultato. Ma Dio questa mattina ti sta dicendo, e ognuno di noi ha la sua parte, ti sta dicendo: io so, figlio mio, che ti sei preso un bel raffreddore, figlia mia, ti sei raffreddata per il moltiplicarsi del male intorno a te, dentro di te, ti sei spenta, non hai più il primo amore, e non avendo amore per gli altri, non farai nessun sacrificio per gli altri. Non avendo amore per me, come se Dio ti potesse dire: non ti sacrificherai, ti metterai là dopo 5 minuti, e siccome non senti la comunione dirai: va bene, domani, poi altri 5 minuti, va bene, domani. Non ti metterai là fino ad aspettare la presenza di Dio, perché non c'è più questo amore, non c'è più questa spinta, per cui non c'è neanche più voglia, e subentra una dimensione che si chiama pigrizia nelle cose di Dio. Pigrizia nell'amore, pigrizia nel fare qualcosa che ti costa. Perché? Perché hai sfiducia, perché non credi più che valga la pena, perché dici: chi me lo fa fare? Ma Dio questa mattina vuole realmente svegliare i pigri, svegliare gli scoraggiati, svegliare quelli che sono incostanti, che non hanno fede e perseveranza per ereditare le promesse. Dio ha promesso, Dio ha fatto una promessa, Dio ha detto che il bene vincerà nella tua vita, intorno a te. Perché ti sei fermata? Perché ti sei scoraggiata? Perché hai detto: non ci posso fare niente, il male è più forte, il mio male, la mia apatia è più forte, la mia indifferenza è più forte, il mio dolore è più forte, la mia amarezza è più forte. Stai dicendo: il diavolo è più forte, ma non è la verità. La verità è che sì, certamente il male è sedimentato, è venuto sopra, hai visto la sporcizia, hai visto lo schifo degli altri, della tua vita, e hai detto: non voglio, ci sto male. Ti sei chiuso in te stesso, stai cercando di non pensare al male, stai cercando di metterci forse una vernice sopra colorata, per avere illusione che non ti faccia male, ci stai mettendo sciroppo di fragole sul veleno. Ma Dio ti sta dicendo: figlio mio, figlio mio, figlia mia, leggi bene il versetto 13, ma c'è un ma, e ricordatevi che alle nostre situazioni c'è sempre un ma di Dio. Se ci fermiamo solamente a quello che vediamo, siamo capolinea, come a dire, immaginarsi di vivere una vita in questa maniera veramente, meglio distrarsi, meglio stonarsi, meglio non pensare, meglio farsi fuori, meglio... Ma c'è il ma di Dio al tuo dolore, c'è il ma di Dio al tuo sconforto, c'è il ma di Dio alla tua depressione, c'è il ma di Dio ai tuoi dubbi. E questo ma non dice ma solamente, ma se tardo aspettalo, se tardo aspettalo perché di certo verrà. Dice questo, ma dice qualcosa che riguarda non soltanto Dio che continua a perorare la tua causa, ma dice qualcosa che riguarda te. Perché non dice: ma se Dio è fedele sarai salvato. Dice: ma chi avrà perseverato? Fratelli, c'è una grande verità questa mattina che lo Spirito Santo, e vado subito alla conclusione, c'è una grande verità. Noi tante volte proviamo a reagire, proviamo a rinfiammarci dopo che la carità, l'amore è stato spento. Abbiamo un momento in cui diciamo: sì, io voglio costruire delle relazioni nuove con i miei fratelli, sì, voglio veramente cominciare a pregare, sì, voglio veramente impegnarmi nel corpo di Cristo, voglio dare il mio tempo, voglio dare le mie energie, perché è giusto. Abbiamo degli slanci di vita, piccoli slanci, piccole scintille che mostrano ancora che c'è una vitalità. Ma non si tratta di una scintilla, qua si tratta di perseveranza, cioè di cominciare realmente a prendere sul serio, di cominciare a investire sul serio. Che ne dite che uno investe in borsa, mette un capitale e 5 minuti dopo lo leva perché ha paura, subito dopo, che non possa fruttare, e fa metti e leva, metti e leva, alla fine dopo un anno di questo lavoro gli resta sempre lo stesso capitale. Perché? Perché non si è fidato, non è stato costante, non ha detto: io lo lascio là, io lo continuo a investire ogni giorno perché credo che frutterà. Quindi non un cristiano che in un momento ha uno slancio, dice sì, ma già dopo se l'è dimenticato e ha ritirato nuovamente indietro tutto il suo impegno, tutta la sua volontà di collaborazione. Abbiamo tante volte delle intuizioni bellissime dello Spirito Santo, ma non abbiamo poi la perseveranza per realizzarle. Perché quando poi ci scontriamo con le prime difficoltà, ah, ci ho ripensato. Dovremmo ripensare quando pensiamo il male. Lì dovremmo ripensarci. Quando ci viene una cosa cattiva, dice: gliela farò vedere. E poi, dopo un po' di tempo, ci ripensiamo. E gloria a Dio, perché so che in molte vostre vite funziona così. Nella mia vita spesso funziona così. Tante volte ho un attimo di risentimento dove dico: qua, là, sopra, sotto. Prima sembrava che non mi arrabbiavo mai, però la devo fare pagare a tutti. Ora mi arrabbio, ma poi dopo un poco mi dimentico perché mi ero arrabbiato. Alleluia. Il male che cerca di prendere piede è l'opera di Dio che lo allontana. Ma qui stiamo parlando di un'altra cosa: il bene che deve prendere piede, e poi non ci deve essere nessuno che lo ferma. E questa mattina sì, abbiamo avuto una chiamata per alcuni in particolare che volevano realmente riprendere, ma io credo che in qualche modo questa chiamata è per tutti. Ecco perché vi chiedo di alzarvi in piedi tutti in questo momento. Questa chiamata alla perseveranza è per ognuno di noi, perché perché solamente chi avrà perseverato sino alla fine vedrà la guarigione del suo carattere, vedrà il cambiamento del suo carattere, vedrà la libertà, vedrà la pace nella sua famiglia. Solamente chi ha perseverato fino alla fine vedrà la salvezza piena. E la parola salvezza non si riferisce solo alla salvezza spirituale, lì siamo salvati per grazia, ma la salvezza è un processo che va oltre e ti fa conquistare altre cose. Fratelli, siamo conquistatori come cristiani, ma se non perseveriamo saremo conquistatori di cose inutili. Ma se perseveriamo questa mattina, cosa vuoi dire a Dio? Cosa vuoi dire a Dio? Io voglio dire, Signore, voglio perseverare. Qualche volta qualcuno intorno a me dice, ma chi te lo fa fare? O forse anche a te qualcuno te lo dice, o anche tu stesso te lo dici, ma chi te lo fa fare? Già hai tanti problemi, pure seguire Dio. Chi te lo fa fare? Come quando si stavano costruendo le mura e qualcuno cercava di scoraggiare. Quando comincerai a decidere di perseverare? Quando comincerai a decidere di prendere questa decisione e mantenerla? Ci saranno tanti intorno a te che cercheranno di scoraggiarti. Ti diranno, ah, ma perché non fai come me, panza e presenza? Perché non fai finta? Come quando si solleva un peso e alcuni sollevano e altri fanno finta di sollevare, così agli altri gli viene l'ernia. Fai finta, è meglio. Ma se fossimo solamente a livello umano, questo finta forse ti farebbe faticare di meno, ma siamo davanti a Dio. E con Lui fare finta non serve a niente, perché Lui fa sul serio. E allora preghiamo questa mattina per non essere tra quelli che si sono raffreddati, si sono scoraggiati, si sono depressi, ma per essere tra quelli che dicono: voglio perseverare nel bene, voglio perseverare. Tre campi abbiamo detto, ed è quello che Dio ti chiede questa mattina: perseverare nel rapporto con Lui, perseverare, continuare a credere che Lui ti ama, vuole rivelarti il suo cuore, vuole darti parole di amore. Ma se tu non lo ascolti, come farai a ricevere queste parole? Se tu sei sempre distratto a destra e a sinistra, se tu non hai un momento in cui sei nella tua stanzetta e stai davanti a Dio, come farai ad ascoltare Dio che ti vuole riempire con il suo amore? Recuperare questo perseverando, recuperare la comunione con gli altri, la relazione, recuperare la relazione con i tuoi fratelli, con la tua famiglia. Si è raffreddato il rapporto, credi che puoi ritornare in un rapporto di amore? Famiglia naturale, famiglia spirituale e poi apostolato. L'amore desidera che tutti possano entrare nella benedizione di Dio. Non è un amore come a dire basta che sto bene io, perché l'amore di Dio continuerà a soffrire lì dove ci sono situazioni che non vanno, e Dio ti userà come strumento per la sua guarigione. Preghiamo insieme. Signore, questa mattina ci presentiamo tutti quanti. Riconosciamo che per tutto quello che è successo, tutto quello che sta succedendo nel mondo, tutta l'ingiustizia, l'immondizia, tutto quello che ci sta assalendo da tutte le parti, tutto quello che ci sta assalendo dal nostro di dentro, realmente questo ci fa lamentare, ci fa fermare, ci fa impigrire, ci fa raffreddare, Signore. Ma vogliamo essere di quelli che non si tirano indietro, ma hanno fede per salvare le anime loro. Non vogliamo essere quelli che sono indolenti, ma con quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Non vogliamo essere per quelli e con quelli che sono incostanti e che ci provano, ma poi se non ci riescono si tirano indietro. Vogliamo tutti insieme perseverare fino alla fine per essere pienamente salvati. Vogliamo perseverare. Diglielo al Signore questa mattina. Voglio perseverare, Signore, nel rapporto con Te, nel rapporto con la famiglia, nell'impegno nella famiglia e nell'impegno che mi hai dato per essere testimone. Voglio perseverare, perché solo chi persevera sarà veramente salvato. Gli altri si fermeranno a metà, si fermeranno a un terzo, ma io voglio essere di quelli che sono salvati fino in fondo. Grazie Padre, grazie Signore, grazie Padre, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Dì al tuo fratello, alla tua sorella, persevera sino alla fine e sarai salvato. Oltre a salutarlo, digli: persevera fino alla fine e sarai salvato.